Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda Timoteo e Tito, collaboratori, li troviamo nominati nelle lettere autentiche di Paolo.
Dal libro della Genesi, capitolo 12, versetti dal 4 al 9. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan, e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questa terra». Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negev. Parola di Dio.
Nel taglio della nostra lezione abbiamo distinto le promesse della chiamata di Abramo, espresse nei primi tre versetti del capitolo 12, dalla promessa che troviamo della terra nel seguito, nel brano che oggi consideriamo. Noi abbiamo distinto, ma anche il testo distingue. E la promessa della terra avviene a questo punto. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Mi era venuto da notare che, come a questo punto, giunti nella terra, il Signore si fa vedere da Abramo, ed era dai tempi di Adamo ed Eva che un essere umano non vedeva più il Signore, e Abramo, col secondo, coi due altari, dopo invoca il nome del Signore, cioè di nuovo in questa terra santa, benedetta, indicata dal Signore, ricomincia il dialogo fra Dio e un uomo, è l'inizio di questa nuova umanità che è nei lombi di Abramo.
E questa terra solamente promessa è ancora però abitata da cananei, è proprio questa terra, e gli sarebbe stata data ad Abramo. E Abramo ancora una volta obbedì e credette a questo possesso di quella terra nella fede, perché questa costruzione di altari mi sembrava che fosse proprio questo, che in tutte le regioni che toccava, si dava premura di consacrare questa terra. Ecco, quegli altari che non erano lontani comunque dai luoghi di culto dei cananei, però erano un segno, ecco, pacifico, mi sembrava di grande significato. E la presa di possesso di questa terra, la conquista non è con la forza, diciamo molto bello questo, ma nella invocazione appunto del nome del Signore, cioè in uno stato intanto di provisorietà e di stranieri, stranieri, ecco. Sappiamo, lo vedremo più avanti, sappiamo che solo un piccolo pezzo di terra apparterà di diritto ad Abramo, ecco, quella proprietà, ecco, di quel sepolcro presso Ebron, il campo e la caverna di Macpelà. Ecco, questo era il suo, tutto il resto hanno vissuto sempre da stranieri e da pellegrini.
In questo senso io avevo notato che Abramo attraversa tutto il paese, lo percorre tutto praticamente, arriva fino al Negev, al sud, e non si dice mai che Abramo costruì solo per gli altari, due altari si usa il verbo costruire, per il resto piantò una tenda, c'è sempre questa idea della tenda, anche quando dice partì vuol dire sciogliere le tende, e quindi pensavo invece ai figli degli uomini che nella pianura di Sinar dicono costruiamo una città e anche una torre. E invece Abramo non costruisce nulla, ma percorre la terra, passa di luogo in luogo, e solo piantando le tende. Quindi mi sembrava una conferma di quello che dice la lettera agli Ebrei, non è un'invenzione, è confermato dal testo. E costruisce solo questi due altari, come dire che il vero possesso della terra è questo, costruire altari al Signore, invocare il nome del Signore, appunto come è stato detto. Mi colpiva questo, che non si usi mai questo verbo costruire per Abramo, ma solo camminare, cammina in questa terra.
Io faccio un attimo un passo indietro, ai primi versetti li riprendo un attimo. Sembra che Dio, questo quello che mi ha colpito, è che sembra che Dio si inserisca in realtà su una storia già iniziata, perché Abramo non è a Ur, che è la sua patria dove è nato, ma è già a Carran. È come se si inserisse su un'iniziativa che Terach ha già preso e che Dio conferma. Forse, se si legge senza interrompersi, senza soluzione di continuità, se uno non sapesse la storia e la leggesse per la prima volta, noterebbe che questa chiamata di Abramo, questo comando di andarsene, avviene dopo la morte di Terach. E Terach muore e Dio è come se dicesse non tornare a Ur, ma vattene. E continua questo cammino che aveva cominciato tuo padre. Questa cosa mi aveva colpito perché non mi sembra che non ci siamo mai tanto soffermati su questa figura di Terach, che invece è ripresa, mi sembra, dalle tradizioni orali, insomma, anche quelle che poi riprende anche l'Islam. Un altro aspetto che si vede anche nella pericope di oggi, questa carovana di persone che partono, chi sono? Lot, che è il figlio di quell'Aran che era morto, quindi sembra che Lot sia come stato adottato dal nonno, perché il figlio è morto. E Abramo se lo prende dietro. Poi c'è Sara sterile, quindi insomma c'è Abramo profugo, con la moglie sterile e questo nipote adottato perché è avvenuta questa cosa della morte del padre prima di quella del nonno di Terach. E questa cosa mi ha, e si nota, insomma, si nota che dopo questa genealogia di persone che generano c'è questo insomma, questo intreccio, diremmo, il linguaggio è così narrativo, di una morte prematura, di una sterilità e poi questa partenza dalle radici che danno sicurezza.
Che mi faceva impressione che in qualche modo Abramo fa quello che, come dire, che fanno tutti i popoli visti, cioè appunto parte e in due tappe arriva lì. Ecco, per lui c'è una parola particolare perché dice vai verso la terra che io ti mostrerò. Però appunto anche a me viene molto da fare il parallelo con la Torre di Babele, diciamo così, nel senso che anche in un altro senso non solo non costruisce e non si stabilmente, ecco, ma quello che costruisce sono degli altari, cioè mi sembra che in questo modo, come dire, renda tutto a Dio, cioè non c'è un possesso, non c'è una rapina, tanto per usare un termine del Nuovo Testamento, di quella terra, non la vuole tenere stretta, ma man mano la conquista, per così dire, rendendola a Dio con questi altari e invocando il nome del Signore, che anche lì era già stato detto, ma a questo punto veramente è un grande mistero. Però c'è questo, sì, questo rapporto da Dio, con Dio, mi sembra che comincia a intravedersi, ecco, non c'è possesso come la Torre di Babele, no? Dice facciamoci un nome, ma c'è l'invocazione del nome del Signore, e l'altro movimento opposto proprio.
La Sara mi ha dato un assist, diciamo, perché anche a me l'altro giorno, lunedì, mi aveva colpito un po' questa figura di Terach, che prende su dalla terra di Ur e parte per Caran. Prese con sé Abram, suo figlio, tutta la sua famiglia. Allora mi sembrava un po' un parallelo con Giuseppe nei confronti di Gesù. Questa è una figura molto bella, un pochino ai margini della storia principale, che fa da preparazione alla storia più importante di Abramo e di Gesù. Però è una bella figura proprio.
Alcuni geni storici, la città di Sichem era o è stata la capitale di un piccolo stato verso la metà del secondo millennio avanti Cristo. Ebbe un certo ruolo al tempo in cui gli israeliti si insediarono nella terra promessa. Ne troviamo indicazioni anche sempre in Genesi 34 e nel libro di Giosuè al capitolo 24. In seguito divenne, anche se diciamo in via provvisoria, non definitiva, la capitale del Regno del Nord dopo la morte di Salomone. Nel Nuovo Testamento viene ricordata sotto il nome di Sicar e inoltre dagli scavi archeologici si sono effettuati, si è scoperto che questa città, diciamo, hanno scoperto le rovine di questa città e non lontano dall'odierna Nablus. Inoltre Sichem possedeva già un suo santuario ai tempi di Abramo, assai famoso, che lo ricollega al culto di una quercia venerata in Canaan, le cosiddette querce di More, menzionate anche nel libro del Deuteronomio capitolo 35 sono probabilmente le querce dette degli indovini, e di questo naturalmente viene trattato anche nel libro dei Giudici al capitolo 9. More, il sostantivo more, potrebbe appunto significare indovino. L'altra città, Betel, il cui nome significa casa di Dio, diverrà un centro religioso molto importante al tempo della monarchia israelita.
Io ero rimasto preso dal contesto sia della partenza di Abramo, l'obbedienza, perché viene detto, come viene detto, vai, lui andò, c'è un gioco sui verbi, si sente che ci vuole, il testo vuole dire che Abramo fece come Dio gli aveva detto, ma è stato preso anche appunto da questa sottolineatura sempre che lotta con lui. È già stato detto la sterilità, l'orfano e anche quell'altra caratteristica, una terra dove si trovavano allora i cananei, tutte cose che sono state già ricordate, quindi un contesto comunque di provvisorietà, di difficoltà. Abramo parte con tutto quello che aveva, non è che parta proprio ramingo e da solo, però è molto segnato dalla morte, dalla presenza di estranei, eppure va. Questo che dice poi la lettera agli ebrei, uscì, partì senza sapere dove andare, è sempre stato per me un grande enigma, come si fa a partire senza sapere dove andare? E mi sono sempre detto appunto che in fondo quando non hai una luce chiara prosegui nel cammino in cui sei, in questo caso il cammino di tuo padre, Terah. Ma lui in questa obbedienza, in questa strettezza dovuta alle varie elementi che ha con sé, però al versetto 7 si dice che poi arrivato il Signore gli apparve. Mi è piaciuto moltissimo, mi sembra come se il Signore gli avesse fatto una promessa, c'è lo spazio dell'obbedienza, cieca, anche difficile, e poi il Signore si torna a fare vedere.
Ma io vedevo certamente, sì, come tutti vedono, insomma, in Abramo l'obbedienza, insomma, come è stato detto, ma soprattutto la speranza. La speranza perché appunto lui non aveva possibilità di avere una posterità, e invece è alla sua posterità che viene fatta la promessa della terra, e quindi lui si muove dietro questa grande speranza, fede e speranza.
Mi pare che la promessa della terra, che non è ben precisata, questa terra, sia centrale, come vediamo, trascorre poi tutto il Pentateuco e oltre. È comprensibile che di fronte a questa centralità della promessa della terra, noi siamo condizionati, direi, da due cose principalmente. Una, dalla convinzione della cristianità per secoli e secoli, che vedeva nella dispersione di Israele nel mondo la prova della verità del Vangelo, che è poi stato, che è un mito naturalmente, non è mai avvenuta nel 70, non è avvenuta nessuna dispersione, la gente è rimasta dov'era, a parte le grandi uccisioni di quella guerra, eccetera. Quindi però è stato un mito assunto poi anche dagli ebrei, ecco, dalle comunità ebraiche nel mondo. E quindi poi la costruzione dello Stato ebraico naturalmente sembra è stato uno shock per tutto il mondo della cristianità, che ha implicazioni, diciamo, anche teologiche, nel senso che allora il fatto che... E poi il secondo condizionamento molto forte è appunto tutto il modo, cioè la conquista, la guerra, il problema palestinese, cioè la distruzione delle popolazioni, l'esilio, ecco, forzato di milioni di persone, perciò è la situazione anche attuale. Quindi quando si va alla terra e noi siamo... Io non sono così sicuro che la prospettiva dell'autore, pensavo adesso, sia la medesima nostra, no? È legittimo che noi sottolineiamo questo. E se noi stiamo al racconto del Pentateuco e oltre, la terra viene data, e come se viene data? Con la conquista, libro di Giosuè. Non sto dicendo che è roba storica, sto dicendo che è l'ideologia che noi troviamo qui, l'idea che c'è. La terra verrà data, e come? Tutta la terra, secondo Giosuè, verrà conquistata, queste popolazioni verranno distrutte, questo dice il libro di Giosuè, per ordine di Dio, eccetera. E quindi, se l'autore, che scrive molto tardi nel post-esilio, o nell'esilio del post-esilio, insomma, sa questo qui, naturalmente, sa, in base a questi testi, che la promessa della terra si realizzerà, il fatto che presenti queste leggende, queste importantissime, che diventano leggende della fede, costruisce la figura di Abramo in questo modo, in rapporto alle promesse, come a dire, se Dio poi ha dato la terra al popolo, anticamente, secoli fa, naturalmente, ecco come racconta il libro di Giosuè, lo si deve a quello che ha fatto Abramo. Si deve a quello che ha fatto Abramo, la grande impresa è quella di Abramo, sembra dire l'autore. Quindi andrei un po' nella via, forse non è la stessissima cosa, però la lettera agli ebrei sottolinea questo aspetto. Cioè è per fede, Abramo ha dovuto vivere di fede e di speranza. E il possesso della terra ci sarà, e come? Però Abramo ha dovuto credere a questo. A te darò la terra e alla tua discendenza, che non c'era, con le condizioni che avete detto, non c'è nessuna discendenza, e neanche prevedibile, perché è sterile, eccetera, e questa terra è abitata, la darò a te e alla tua discendenza, e Abramo ha creduto concretamente a questo, ha ringraziato il Signore, ha costruito un altare, ha vissuto su questa promessa e ha percorso la terra a prenderne possesso, diciamo, ma il possesso che poteva prendere Abramo non è un possesso della terra, ecco, è un atto di fede. Io ho l'impressione che l'autore presenta Abramo, come poi dice tutta la tradizione ebraica, cioè questi racconti sono l'esempio per i figli. Se sono un esempio, devono dire qualche cosa. Devono dire qualcosa di importante in condizioni molto diverse. E quindi la terra c'è, la terra ci sarà, ovviamente. Ecco, secondo il racconto della scrittura, la terra c'è, verrà conquistata. Poi ci sono i problemi, ecco, delle popolazioni, come mai, eccetera. Questo ci sarà, e questi racconti vengono dopo, non vengono prima, vengono prima nel racconto, ma l'accento non è tanto sul problema storico che bisogna andare, perché non è questo il fondamento di questi racconti, è sugli accenti, io credo, sugli accenti che l'autore vuole mettere davanti a chi legge a Israele secoli e secoli dopo, vuol dire guardate che Abramo, la cosa è avvenuta perché Abramo ha vissuto di questa promessa. Preghiamo perché anche noi possiamo vivere delle promesse del Signore. Diciamo ascoltaci Signore. Oggi nel ricordo di Timoteo e Tito preghiamo per tutti quelli che, per tutte le chiese, a partire da queste comunità, per tutti i patriarchi, per tutti i vescovi delle varie confessioni cristiane e in particolare delle terre toccate da Paolo, dai suoi collaboratori, preghiamo per ottenere il dono della pace, della giustizia, una vita dignitosa per tutti i popoli e per tutte le persone, pensando in particolare alle folle e ai popoli interi, ecco, che vivono come rifugiati, che vivono come migranti. Preghiamo. Presentiamo al Signore gli altri grandi problemi dell'umanità in questo tempo, per il suo futuro. Ancora preghiamo per la pace, sempre messa in pericolo, preghiamo per le nostre intenzioni, che possiamo poi anche esplicitare di più, per tutte le nostre intenzioni, di quelli che ci affidano la loro preghiera, il loro ricordo nella Santa Eucaristia, preghiamo.
Una preghiera per la mia diocesi di provenienza, Termoli, che ha in San Timoteo il suo patrono. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Pregando per la pace, preghiamo soprattutto per l'Ucraina in queste ore, per tutto quello che si muove, per i rapporti di forza, di tensione e di prepotenza in ogni caso. Preghiamo.
Ascoltaci,
e pregando ancora per i malati, preghiamo per Patrizia, preghiamo per Luca, quel parrocchiano, preghiamo anche per il fratello di Giuseppe, Mario, anche lui è malato di Covid, gravissimo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E continuiamo a pregare anche per il nostro paese in questi giorni, per l'elezione del Presidente della Repubblica, perché sia data saggezza a quanti appunto votano. Preghiamo.
Preghiamo il Signore per i nostri incontri di questi giorni e anche dei giorni prossimi, in vista dell'assetto nuovo di questa sede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E ricordiamo Andrea Venuta e tutta la sua famiglia, oggi è il suo compleanno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per Marun, il ragazzo che è con noi da Enrique, sta finendo il suo ritiro, per le scelte davanti, per Amjad, che a cui è arrivato ieri il permesso, o si è sbloccata la pratica per andare da Enrique. Per tutte le persone che si avvicinano alla nostra famiglia, per il discernimento più profondo, preghiamo.
Ascolto, Dio, queste preghiere e aggiungi ciò che noi dimentichiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.